come di consueto, con un po' di ritardo, inizia Matix Flow. Sono le 19:27 minuti. Un caro saluto a tutte e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici da Mau.
E un carissimo saluto e una buona serata da Pastic.
Puntata che sarà per lo più musicale, ma cercheremo un pochino di dare un po' di contesto alla musica che passeremo questa sera. Ma adesso, però, prima di iniziare, iniziamo a darvi i contatti per poter mettervi in contatto con noi, appunto, il cellulare che risponde al 346-667-3263.
Mi raccomando, fate vivere il servizio CISTI, quindi mandateci messaggi, fateci sapere se ci sono brutte presenze in giro per la città e nel caso invece fateci squillini di apprezzamento e non allo 011 249 5669.
Sulle ultime note della sigla vi ricordiamo anche il sito della radio www.radioblackout.org, col quale naturalmente potete ascoltarci in streaming, ma non solo, potete e dovete assolutamente restare informati su tutte le iniziative, su tutte le notizie che quotidianamente vengono pubblicate. Questa puntata, come dicevo, sarà per lo più musicale, infatti vorremmo partire per fare una chiacchiera da una raccolta musicale, appunto, uscita pochi mesi fa. Il titolo della raccolta è Motor City is Burning, a Michigan Anthology dal 1965 al 1972. Sono 3 CD per un totale di ben 66 brani, circa 4 ore di musica, una roba veramente impegnativa, una mega raccolta edita dalla Grapefruit, che tra l'altro costola della mitica Sherry Red Records, che molti e molte di voi conosceranno, fa delle compile, ma non solo, davvero molto molto di ottima qualità.
Il filo conduttore della raccolta in questione è la musica di fine anni 60, inizio 70, in quel pezzetto di Stati Uniti che è il Michigan. Ma come si può ben immaginare, si parla principalmente di Detroit, appunto la Motor City di cui si parla nel titolo.
E allora ci ascoltiamo intanto un po' di musica.
Però c'è
siamo qua col dubbio che avessimo i canali del mixer spenti, nel dubbio che non
possiamo... O accesi, gli ultimi minuti probabilmente.
Comunque noi nel dubbio ripetiamo parzialmente, velocemente, questa sera partiremo a parlare di una raccolta musicale intitolata Motor City's Burning e Michigan Anthology 1966-1972, e da qui partiremo per fare tutto un discorso su quello che era Michigan, e quindi Detroit in particolare, in quegli anni.
E allora riprendiamo, mentre in sottofondo vanno gli Stone Stooge con la canzone 1969, riprendiamo e parliamo di Detroit, che è chiaro che uno degli assi portanti della musica del Motown, ma non dimentichiamoci l'altra colonna portante e incendiaria costituita dagli Stooges e dagli MC5, un sottobosco di gruppi protopunk per lo più sconosciuti. La raccolta si interessa principalmente di quest'ultimo tipo di suoni nei primi due CD, ma anche nel terzo va verso ambiti un po' più funky e soul e blues, insomma.
Sì, forse la cosa più interessante di questa raccolta è proprio la varietà dei generi musicali che vediamo, che sentiamo, che possiamo ascoltare, mantenendo però sempre un po' in comune l'urgenza e la determinazione della musica di Detroit di quegli anni. Infatti si passa chiaramente dal garage punk al rock psichedelico, ma anche al funky e al soul, che sono un po' quello che viene ricordato maggiormente come musica che faceva la Motown Records. Abbiamo lasciato fino all'ultima nota questo brano degli Stooges di Iggy Pop and the Stooges. Oltre a parlare della musica, naturalmente, che pensiamo che sia un po' il filo conduttore, abbiamo pensato il filo conduttore di questa puntata, pensiamo che sia particolarmente importante anche parlare del contesto sociale nel quale nacque la musica di Detroit di quegli anni. Detroit infatti è una città industriale per eccellenza, la mecca mondiale dell'automotive, la città che tra l'altro ha dato i natali al gruppo della General Motors, nonché al tetto comune della Chrysler e della Chevrolet e di altre decine di aziende siderurgiche e metalmeccaniche. Demo Town, così la chiamano i suoi abitanti. A ribadire come la parabola della città di Detroit non possa essere scissa dalla storia dei motori che qui vengono prodotti nelle fabbriche. Ma nonostante tutta la ricchezza che produce questa città per i grandi marchi automobilistici in quegli anni, adesso è un po' un'altra questione, ma ne parleremo, Detroit era una città fredda, inospitale, grigia, come un po' ce la possiamo anche immaginare, immersa nel degrado urbano più totale, preda dello smog, insomma, e con tante situazioni di povertà e marginalità, soprattutto negli sconfinati sobborghi. E questo è un po' il contesto della città di Detroit nel periodo di cui stiamo parlando, e questa, però in seguito a questo la profonda crisi economica e petrolifera che in quegli anni colpì la città sfociò nel 67 in una delle più grandi e violente rivolte della comunità afroamericana nella storia degli States. E mi viene da dire da qui il titolo Motor City's Burning.
I tumulti di Detroit iniziarono il 23 luglio del 1967, 8 giorni dopo la rivolta di Newark, in un contesto a dir poco esplosivo. Pensate che nell'estate del 1967 scoppiarono in tutti gli Stati Uniti ben 167 rivolte razziali. Insomma, un clima sociale abbastanza teso. E in questo periodo, insomma, in questo momento così caldo, all'incirca alle ore 3:45 la polizia fece irruzione in un Blind Pig nella 12ª strada, un noto club senza licenza situato nell'edificio in cui c'era l'ufficio della United Community League for Civic Action, la Lega Unita Comunitaria per l'Azione Civica, che fungeva un po' anche da copertura al club clandestino. La United Community League for Civic Action rappresentava un centro di attività politica e sociale della comunità afroamericana di Detroit, ma era anche legata a un'attività clandestina che fu appunto il punto d'innesco della rivolta del 1967. La polizia credeva di trovare all'interno dei semplici festaioli, mentre 82 afroamericani stavano festeggiando il ritorno di due loro compagni dalla guerra del Vietnam. Le forze dell'ordine decisero di arrestare tutti i presenti e, mentre li scortavano alla centrale di polizia, una considerevole folla di curiosi si riversò nella strada sottostante. E quella fu la scintilla.
Fu la scintilla, da quello che si sa, per quel appunto, per quel tumulto che scoppiò quella notte. Però Walter Scott, figlio di uno dei poliziotti che presero parte all'irruzione, si prese la responsabilità di affermare di essere stato lui a iniziare la rivolta, scagliando una bottiglia contro la polizia. Il dato di fatto è che dopo che l'ultima auto della polizia scappò a tutto gas, colpita da sassi e pietre, la folla assaltò un negozio d'abiti adiacente e si riversò poi in tutta una serie di altre attività commerciali lì vicino. La polizia di Stato, gli sceriffi della contea di Del Wayne e la Guardia Nazionale del Michigan furono allertati, ma dato che si trattava di un giorno festivo, arrivarono diverse ore dopo e con un numero di uomini assolutamente insufficiente. Nel frattempo testimoni descrissero la scena sulla 12ª strada come carnevalesca, mentre la polizia, in numero inadeguato e convinta che la rivolta si sarebbe spenta rapidamente, quindi anche un po' in modo quasi un po' buffo, rimaneva a guardare mentre la folla appunto continuava a saltare tutta quanta la 12ª strada. Inizialmente la folla, c'è da dire, era di afroamericani, ma su Chin Street, sulla vicina Chin Street, invece si raggruppò un'altra folla, questa volta decisamente più mista, e la rivolta incominciò a ampliarsi.
La polizia condusse diversi rastrellamenti lungo la 12ª strada, ma si dimostrarono quasi tutti del tutto inefficaci a causa del gran numero di rivoltosi. I media locali inizialmente evitarono di riportare i fatti nella speranza di non ispirare degli emulatori, ma la rivolta si diffuse in altre zone della città, dove diversi negozi vennero devastati. È così che la sommossa si espanse in moltissime altre zone della città e durò ben 4 giorni, quasi ininterrottamente. Purtroppo morirono 43 persone, principalmente afroamericani, e per lo più in seguito all'utilizzo di armi da fuoco da parte delle varie forze dell'ordine che intervennero, mentre i feriti furono un numero spropositato, quasi 1189. per rendere al meglio l'idea di cosa fu la rivolta che si sviluppò a Detroit appunto nel luglio del 1967, bisogna citare il numero di arresti, 7.231.
Insurrezione in una città come Detroit, però bisogna dirlo, non fu casuale, pur essendo il motore industriale del paese. Detroit era una città dominata da continue tensioni razziali in quegli anni. Molti afroamericani avevano lasciato le terre dalle zone rurali intorno nella speranza di fuggire dalla povertà, però a Detroit avevano trovato solo disoccupazione e emarginazione. Le fabbriche, tra l'altro, preferivano non assumere neri e quando proprio non potevano farne a meno, a loro venivano assegnati solo le mansioni più umili, quelle più pericolose. E nel frattempo la città cresceva finanziariamente negli anni immediatamente precedenti alla crisi, e gli abitanti aumentavano, e con l'aumento della popolazione anche la segregazione, che assumeva sempre forme sempre più subdole e raffinate. Ma ascoltiamoci ancora un po' di note da questo brano di Gang the Stooges, I Got a Right.
I got it.
ricordo che tutta la musica che stiamo ascoltando in sottofondo alle parole che stiamo dicendo sono tutti brani tratti da una raccolta uscita pochi mesi fa dal titolo Motor City's Burning e Michigan Anthology 65-72.
Poi arrivò la cosiddetta ristrutturazione dei quartieri, insomma, un qualcosa che stiamo conoscendo anche noi quest'oggi qui nei nostri territori, insomma. A Detroit invece la ristrutturazione dei quartieri fu un interesse Black Bottom e Paradise Valley, entrambi per lo più abitati da famiglie afroamericane. Questa ristrutturazione o riqualificazione, che a dir si voglia, in realtà consisteva nella distruzione di decine di abitazioni per consentire la costruzione di una strada, la Interstatale 375. Molti afroamericani furono costretti con la forza ad abbandonare le proprie case e a vivere un'esistenza sospesa tra rabbia e disperazione in alloggi di fortuna. Ma le nuove generazioni non tolleravano più di doversi inchinare ai valori dei bianchi e di rimanere intrappolati nella miseria. Frustrate dall'oppressione, furiose contro il sistema che le tagliava fuori dal benessere comune, avevano iniziato ad organizzare la resistenza. E il fuoco che bruciava sotto la paglia alla fine dilagò. I don't know what it's all about. The fire wagon kept coming. The sniper jet. E questa è The Motor City is Burning. Firebomb busting all around me. And soldiers was everywhere. Oh, firebomb falling all around me. Soldiers standing everywhere. I could hear them people screaming. Sirene fill the air. I don't know what the trouble is. I can't stay around to find it out. I don't know what the trouble is this morning. Just can't stay around to find it out. I'm taking my wife and my family and little Johnny Lee's curtain now. The Motor City's burning. Ain't a thing that I can do. Oh, the Motor City's burning. Ain't a thing that I can do. I just hope people, it'll never happen to you. Yes, yes. I can hear the farmer. He said, let's get out of here.
torniamo un pochino a parlare del contesto sociale di quegli anni, anni del quale si è interessata questa raccolta musicale. Fino al 1967 le rivolte nelle città americane erano sempre avvenute in zone circoscritte, però invece quella che scoppiò a Detroit si allargò a macchia d'olio, come abbiamo visto, fino a trasformarla in realtà in un vero e proprio teatro di guerra. Le cronache ufficiali parlano di 43 morti, come abbiamo detto, addirittura secondo il figlio di Mark Roper, che era un medico all'epoca in uno dei pronto soccorsi della città, nella notte tra il 23 e il 24 luglio dice di aver appreso dal padre che i corpi privi di vita erano almeno 80, senza contare tutti quelli che morirono in seguito alle ferite. Uno dei simboli di quella rivolta tristemente noto è quello di Tonya Blandin, di 4 anni, che appunto venne uccisa mentre stava rientrando in casa insieme al padre dagli spari, dalle armi da fuoco della polizia.
L'arrivo della Guardia Nazionale il terzo giorno dopo l'inizio della rivolta spinse gli afroamericani a resistere con maggior determinazione e le strade di Detroit si trasformarono in un girone infernale. Infatti, nonostante il coprifuoco imposto dal governatore, decine di persone animavano la strada. Tra i rivoltosi e i militari si verificarono vari scontri a fuoco e nel 1967 il presidente Johnson aveva appena creato un fondo destinato appositamente a creare squadre specializzate nel sedare i tumulti che prende i tumulti. Questo fondo prevedeva l'addestramento di 70.000 uomini e i primi 9.000 furono inviati proprio a Detroit con l'ordine di fermare i neri con ogni mezzo possibile. È così che in città arrivarono i carri armati che riuscirono a spegnere la rivolta, ma allo stesso tempo divennero il simbolo della doppia guerra combattuta dagli afroamericani, costretti da una parte a partire per il Vietnam per via della leva obbligatoria e dall'altra a difendere le loro comunità dai sempre più frequenti soprusi razzisti della polizia. And say you'll get away. Where you gonna go?
continuiamo ad ascoltarci un paio di brani, uno in realtà è già quasi al termine, tratti sempre dalla compila di cui ci stiamo occupando questa sera. Questo in sottofondo è Ruth Copeland, sono i Ruth Copeland con Gimme Shelter, ma dopo ci sarà Diana Ross and the Supremes. But the prices that you pay takes it off of you. Sometimes you start to look big. That is all you do. Where are you gonna go? Where are you gonna stay? I'll talk to yourself. Let's get away.
Oh, tears. I see a dream that's lost from the hurt that you have caused. Everywhere I turn, seems like everything I see reflects the love that used to be.
E ci siamo presi una bella pausa, abbiamo lasciato parlare la musica, ci siamo ascoltati prima Ruth Copeland e adesso Diana Ross and the Supremes, di brani tratti dalla raccolta sulla quale ci siamo concentrati musicalmente in questa puntata di Metix Flow. Abbiamo fatto anche un pochino un racconto di quello che del clima sociale del 1967, nello specifico di luglio 1967 in quelle di Detroit. L'abbiamo detto a inizio puntata, si tratta di un album triplo con ben 4 ore di musica, assolutamente consigliato per la Sherry Red Records. Abbiamo ascoltato prima Diana Ross, chiaramente risaputamente membra della Motown Records, uno dei nomi di punta della Motown Records, simbolo della musica di Detroit di quegli anni, ma in città contemporaneamente però si sviluppava anche tutto un sottobosco di gruppi garage, protopunk, con tanta psichedelia ancora tipica di quegli anni, del fine anni 60. E, insomma, le chicche che possiamo ascoltare in questa raccolta sono davvero tante. Una è i The Rationals, I Need You in sottofondo.
Mentre ci ascoltiamo Up All Night dei SRC, stavamo appunto pensando che sarebbe duopo,
sarebbe il momento
di leggervi, come ormai da qualche settimana abbiamo ripreso a fare, i cosiddetti Santi del Giorno.
Shadow. Sì, in questa occasione, come ogni volta, noi cominciamo ad avere un tono adeguato alla situazione, perché insomma bisogna anche prendere un pochino di solennità.
E beatitudine anche un po'.
Beatitudine.
E allora iniziamo da un martire, Sant'Abbondio di Cordova.
Ma non dimentichiamo che oggi è anche San Sigisberto e San Placido.
Ma direi che in realtà la giornata di oggi è dedicata a Sandrostano di Der.
Un augurio a tutti i drostano che ci ascoltano.
Ciao Dro. E non dimentichiamo che c'è anche Sant'Idolfo Abate.
E poi oggi è una banalissima San Anna, ma in particolare non una San Anna qualunque, ma San Anna Anziusi. O qualcosa del genere.
Ma non solo, insieme a lei c'è Mattia Angouzi.
Maria An Liuwa e San Bertrando.
Ovviamente non dimentichiamo il famosissimo San Chetillo.
Poi c'è una coppia di santi, probabilmente non so se erano marito e moglie, non so se...
Entrambi martiri comunque.
Entrambi morti martiri, quindi vabbè, ci dispiace per loro.
Però in due posti del mondo un po' lontani probabilmente.
E quindi non so, erano due marito e moglie divisi, separati, non so se era fattibile all'epoca. Comunque Santa Marciana e San Marciano.
Rispettivamente della Mauritania e della Turchia, però magari si conoscevano comunque.
Probabilmente, fratelli, non lo so. E alle 20:22 concludiamo con l'elenco di santi e quindi speriamo anche di esservi stati magari di ispirazione. Se avete in cantiere di dare un nome a un bimbo, una bimba, a un cane, un gatto, quello
Drostano,
che
volete voi. Io punto tutto su Drostano.
Tutto su Drostano. Io invece vado sul classico, che però come secondo nome potrebbe essere interessante. San Tommaso Sprott. Dopo questo intermezzo di santi del giorno, un po' di nomi buffi al quale dedicare questa giornata, mantenendo sempre in sottofondo la musica della raccolta da cui abbiamo tratto a piene mani Motor City is Burning e Michigan Anthology. Adesso parleremo un pochino degli appuntamenti del weekend.
Eh sì, anche perché quest'oggi riparte il secondo weekend del Festival Transfemminista torinese di Non Una di Meno. Infatti quest'oggi si terrà lo spazio popolare Neruda, in realtà è già iniziato, ormai immagino anche finito l'incontro, la nostra sicurezza, la città transfemminista e pratica di resistenza. Ma siete ancora in tempo sia per le banchette che per la cena benefit. Mentre tra pochissimo inizierà il concerto di Ormoni Gang con Young Paninaru, Anafem e Carenza 503. Festival che continuerà anche domani, sabato 12 luglio, in quel del Manituana, in Largo Vitale 113, dalle ore 19, incontri, banchette, poi anche lì cena e a seguire una gran serata con i Global South Vibes, con Tiny Sound System, Fit Sista Pau e DJ set di Rumi Gyal. Tre giorni che si concluderanno al Gabrio, domenica 13 luglio, dalle ore 15 Black Mambas, teatro per bimbe. Contemporaneamente il laboratorio maternità transfemministe. Mentre dalle 17 laboratorio Viaggio Cerco Lascio Casa. Pratiche di esplorazione corporea e immaginativa a cura di Bandite. Serata che si concluderà anche questa con una cena e a seguire monologhi ribelli a cura di Le Disgraziate di Anomalia Teatro. Insomma, tre giorni di appuntamenti e credo che come Matrix Flow invece stiamo arrivando ormai sul finale, siamo sulle ultime canzoni proposte dal nostro DJ Mau. Questa è Winner Never Quits
dei Solitary Confinement. Tra l'altro, giusto così in conclusione, questo è proprio il classico brano che testimonia l'unione tra la musica dei bianchi di Detroit dell'epoca e quella invece più nera, classica della Motown Records. Infatti i Solitary Confinement hanno un nome, sono un gruppo un po' particolare, perché nascono nel 67 come gruppo composto da giovanissimi teenager bianchi del college, ma dopo pochissimo saranno addirittura il primo gruppo di bianchi a firmare appunto per la Motown.
and my baby, now we don't mind. If things don't go right all the time. I got her love, you know she got mine. She's got a spot on my face, I'm gonna keep on trying. Yeah, cause a winner don't ever quit. I said a winner don't ever quit. You gotta do the best you can. Because a quitter don't ever win.
E sulle ultime note dei Solitary Confinement, per quanto riguarda Matix Flow, non ci resta che darvi l'appuntamento a venerdì prossimo, che non sappiamo se saremo...
Ma noi l'appuntamento ve lo diamo, non si sa mai. Metti che poi ci siamo.
Esatto, e poi comunque voglio dire, ascoltate sempre Radio Blackout, e se ci siamo, bene, a meno che insomma, se abbiate voglia di ascoltarci. Se non ci siamo, pazienza!
Speriamo ci sia un black hole figo, almeno che ci sostituisca, nel senso comunque il livello va tenuto alto.
E intanto sono partiti gli Underdogs, noi vi salutiamo, un caro saluti, buona serata.
Buona serata e buon weekend. Ciao.